dell'Uno Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far. Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee. Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? Fine. And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Step to a spot here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
Ed eccoci al primo appuntamento di questo mese di ottobre 2018 con la trasmissione che arriva dal Bellunese sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un saluto agli ascoltatori da parte mia, Zenone Sovilla. Questa settimana ho deciso di farvi riascoltare una voce importante delle Dolomiti. Si tratta della voce di Alex Langer, che fu fra l'altro europarlamentare dei Verdi, scomparso nel 1995 quando purtroppo decise di lasciarci. Viveva a Firenze. E Alex Langer è stata una voce fondamentale che ha innovato e è riuscito a coniugare i valori della nuova sinistra, quelli dell'ecologismo, sempre alla ricerca di analisi sofisticate ma anche di risposte concrete, perseguibili, ma che purtroppo spesso sono rimaste inascoltate, sia che si trattasse della crisi ecologica, sia che si trattasse della crisi dei paesi più poveri del mondo, sia che si trattasse di elaborare delle politiche, delle prassi concrete per prevenire o per fermare conflitti drammatici, tragici, come fu fra gli altri la guerra nella ex Jugoslavia. Di Alex Langer parleremo grazie all'archivio di Radio Radicale che, come Voci dalle Dolomiti, rilascia i podcast, i materiali contenuti nel sito radioradicale.it secondo licenze libere del tipo Creative Commons. In questo caso abbiamo a disposizione la registrazione di un evento che si è svolto quest'anno, in maggio, il 4 maggio a Ferrara. Il titolo dell'incontro era Italiani per caso, Alexander Langer, una iniziativa dell'Università degli Studi di Ferrara alla quale hanno partecipato il professore di diritto costituzionale in questo Ateneo, Andrea Pugiotto, e con lui Daniele Lugli, presidente emerito del Movimento Non Violento, e Marco Boato, veneziano ma trentino di adozione, già parlamentare, politico esponente dei Verdi, sociologo, che di Langer fu compagno di strada e anche grande amico. Al dibattito interviene anche un esponente ormai storico del movimento non violento italiano, il veronese Mao Valpiana, che è anche direttore della nota rivista Azione Non Violenta. Ecco dunque il dibattito, nel corso del quale potrete ascoltare proprio direttamente anche la voce di Alex Langer, registrata e riproposta nel corso appunto dell'incontro che, vi ricordo, si è tenuto a Ferrara, promosso dall'università.
Allora, benvenuti in questa accogliente libreria, al secondo incontro del ciclo Italiani per caso, biografia alternativa di una nazione. Abbiamo un obiettivo abbastanza ambizioso: raccontare le vite di irregolari, capaci però di imprimere le loro impronte nella vita pubblica del paese. Italiani che oggi faremo fatica a riconoscere come tali, perché così diversi da ciò che siamo diventati. Venerdì scorso abbiamo raccontato le opere e i giorni di Franco Basaglia. Oggi è il turno di un'altra intelligenza di minoranza, che vedeva lontano e sapeva prevedere il futuro: Alexander Langer. Ci aiuteranno in questo viaggio due ospiti che hanno avuto il privilegio di intrecciare la loro vita con la sua. Langer, lo vedremo alla fine di questo incontro, è stato tante cose. È stato fautore anche di un originale ecopacifismo, partecipando al movimento non violento fondato da Aldo Capitini, dando origine con Mao Valpiana, che dovrebbe raggiungerci fra poco in sala, all'esperimento del Forum di Verona. Ecco perché sarà Daniele Lugli, ferrarese noto a tutti i ferraresi, che del movimento non violento è stato presidente, a tracciarci a breve il profilo intellettuale e biografico di Alex Langer. A dialogare con me sul suo percorso politico esistenziale sarà poi Marco Boato, che di Langer è stato, come posso dire, fratello in vita. Contigue le loro radici, l'uno trentino, sia pure d'adozione, l'altro sudtirolese, comuni per matrice cattolica, comune la laurea in sociologia a Trento, la militanza in lotta continua, la fondazione del movimento ecologista in Italia, l'impegno istituzionale e parlamentare per Boato al Parlamento nazionale, per Langer al Parlamento europeo. Alla parabola di Alex Langer, Marco Boato ha dedicato due libri che mi sono stati preziosissimi mentre preparavo questo incontro. Il primo, li trovate anche nel banchetto esposto all'ingresso della sala. Il primo è una empatica biografia di Langer. Il primo è quello che dico io, l'ho letto io. Che è la biografia di Alexander Langer, costruttore di ponti, molto empatica. L'altro, pubblicato dalla Scuola nel 2015. L'altro, che sì, è il primo in ordine cronologico, è un ormai introvabile, Le parole del commiato, Alexander Langer, 10 anni dopo, pubblicato da editrice La Scuola e da Verdi del Trentino nel 2005, e che Marco Boato ha avuto la grande cortesia di regalarmi quando nell'ottobre scorso sono andato a Trento a trovarlo per parlargli di questo appuntamento ferrarese. Dunque Marco Boato è, come si suol dire, la persona giusta al posto giusto. Sono molto felice inoltre che dietro questo tavolo, a portare il saluto della città, ci sia il vice sindaco e assessore alla cultura Massimo Maisto. Non è solo perché il comune di Ferrara patrocina anche quest'anno il ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza. C'è una ragione più profonda che mi va di ricordare, mi fa piacere ricordare. Questa amministrazione ha voluto che Ferrara, nella sua toponomastica, recasse traccia di Alex Langer. Al suo nome, infatti, è intitolato il ponte ciclopedonale strategico che unisce le mura al parco urbano della città. L'inaugurazione di quel ponte, avvenuta il 23 aprile del 2016, fu l'occasione per ricordare la figura di Alex attraverso il libro di Marzio Marzorati, Alexander Langer, Una buona politica per riparare il mondo, edizioni Cigno Verde 2016. Parleremo molto di libri, essendo noi circondati da libri, quindi lo scopo di questo incontro è anche far conoscere Langer attraverso le pagine che sono state scritte su Langer. La presenza di Maisto quindi ha un senso che va ben oltre le forme cerimoniali, io quindi molto fraternamente, con grande piacere, ti cedo il microfono.
Sì, grazie, buonasera a tutti, anch'io vado subito oltre le forme cerimoniali, ma ringrazio Pugiotto perché ogni anno mette in piedi questi incontri che credo arricchiscano molto il dibattito culturale, politico, storico della nostra città. Ho avuto occasione, sono venuto a fare i saluti credo quasi tutti gli anni, ho avuto occasione di dire che serve la voglia, il coraggio, l'azzardo di parlare di cose di cui quasi non si parla più. Gli altri anni no, si è parlato di carceri, la settimana scorsa si è parlato di basaglia e di manicomi, in questa edizione si parla di persone che hanno fatto comunque un pezzo di storia del nostro paese. È importante perché la velocità del dibattito, se lo vogliamo chiamare dibattito, la velocità con cui ormai vengono elaborate, superate, abbandonate le notizie, spesso ci impedisce, in particolare a me, a noi che facciamo politica, di fermarci e di riflettere sul pensiero e non tanto sulla notizia. Quindi a me fa molto piacere essere qua, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere come assessore alla cultura, ma anche con due piccole deleghe che però considero molto importanti. Una è la delega alla toponomastica, appunto è stata già riferito dal professor Pugiotto. Ieri abbiamo intitolato un giardino a Ilaria Alpi. La toponomastica è una piccola delega, ma è molto importante perché dalla scelta dei nomi passano tanti messaggi che vogliamo dare. Non tutti i nomi che ci sono nelle nostre città sono nomi giusti, però sicuramente sono tutti nomi che raccontano storie, le storie della persona o della vicenda, ma la storia anche di quando sono stati decisi e da chi sono stati decisi questi nomi. E io devo ringraziare Daniele Lugli, Leonardo Fiorentini, tutta la squadra che ci ha proposto l'intitolazione di Alex del ponte per Alex Langer. E quando è arrivata in giunta la richiesta proprio di quell'intitolazione abbiamo tutti reagito con entusiasmo, però ci siamo guardati, in particolare io e il sindaco, e poi con Daniele abbiamo detto: ma è piccolo. Siamo abituati, no? Ci chiedono i grandi palazzi, la grande storia, mi ha detto, ma è un piccolo ponte, e giustamente lui ci ha fatto la lezione, ce ne ha fatte tante, è stata una lezione aggiuntiva su quanto un piccolo ponte che però unisce la città al parco può essere molto più significativo e molto più importante di una tangenziale o di una grande via, e quindi siamo stati molto orgogliosi di questa intitolazione. E poi ho la delega alle politiche per la pace. Io racconto sempre che non è tra i compiti istituzionali delle amministrazioni comunali, però è importante continuare ad avere questa delega, e io credo che nasca dal vostro lavoro. Non penso che gli enti locali prima del vostro lavoro avessero le politiche per la pace. È importante anche in questi anni in cui magari si riescono a fare meno cose di una volta, però si continua a costruire ponti, noi continuiamo a fare attività nelle scuole, a portare testimonianze, continuiamo a sostenere dei progetti, in particolare noi da tanti anni lavoriamo sui campi profughi Sahrawi, ospitando bambini che vengono dai campi profughi, cioè nel nostro piccolo facciamo quel piccolo pezzo di movimento pacifista orizzontale tra comunità locali che i pacifisti storici ci insegnano a essere una delle cose più importanti. Quindi come amministrazione io credo che sia molto importante aver inserito Alex Langer in questo fil rouge, con un titolo che io un po' contesto, è molto bello, però credo che non siano italiani per caso. C'è un pensiero, e cito il professor Pugiotto, ha detto un pensiero minoritario ma non elitario, se non sbaglio, la volta scorsa, e c'è un filo di pensiero che è italiano. Non a caso la settimana scorsa, parlando di Basaglia, si diceva che in fondo nessun paese europeo occidentale ha una legge così avanzata, quindi c'è anche quell'Italia. Poi dal punto di vista del marketing il titolo è assolutamente azzeccato, ma dobbiamo avere l'orgoglio orgoglio di dire che questo pensiero, sicuramente minoritario ma non elitario, molto minoritario in questi anni, su questo non c'è dubbio, però fa parte a pieno titolo di quello che è la, la cultura e il pensiero del nostro paese. Quindi ve ne sono molto grato. Così come ti sono molto grato di aver introdotto, ma poi vari relatori la volta scorsa ne hanno riparlato, il tema del potere. Alla fine tutto quello che tu ci stai proponendo da 5 anni, a mio parere, parla di questo, cioè come sta l'intellettuale nei confronti del potere, come il potere gestisce o organizza gli spazi coercitivi, e quindi questo continuo tentativo di messa in discussione del potere, della difesa dell'autonomia dal potere e dei limiti del potere, io credo che sia un esercizio non astratto, ma un esercizio molto concreto, e quindi grazie davvero.
Grazie, non sono mai formali gli interventi del vice sindaco maestro, grazie di cuore. Confesso che ho avuto una netta percezione mentre organizzavo e proponevo insomma questo ciclo di incontri, che dei 5 italiani per caso la figura di Alex Langer fosse certamente la meno conosciuta ai più. In realtà non è stato così nella sua pur breve vita, iniziata a Vipiteno il 22 febbraio del 46 e interrotta volontariamente la sera del 3 luglio del 95 a soli 49 anni, quando Langer sceglie di impiccarsi un albicocco in un campo non lontano da San Miniato e dalla sua casa in Toscana. Chi lo ha incontrato nel suo infinito peregrinare, e sono stati tantissimi, lo riconosceva subito. Più o meno questa è l'istantanea, la polaroid che si potrebbe fare di Alex Langer. Bisaccia di cuoio sempre con sé, magro e allampanato, capelli folti e castani, naso prominente, mento sfuggente, occhiali dalla larga montatura che gli conferivano un'aria da secchione, occhi come fanali per via delle lenti da miope, sorriso sincero, disarmante, una personalissima leggerezza di modi e di sguardo, una voce mite e fraterna, insomma, come ha scritto Adriano Sofri, già a prima vista simpaticamente strano.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Questa sua inconfondibile fisicità ha dato corpo alla sua azione politica. Ecco perché, prima ancora di iniziare, e su suggerimento di Marco, me l'hai suggerito in ottobre, mentre eravamo al bar a Trento, vorrei farvi vedere, farvi ascoltare Alex Langer. Sono pochissimi minuti di un suo video, eppure credo sufficienti per forma e per sostanza a dare un'idea di chi era a chi non ha un'idea di chi fosse.
Allora, forse è bene fare un tentativo di riassunto ognuno di noi. Bianchi lo ha fatto con una storia cassidica. Io la farò con una variazione su un motto molto conosciuto. Voi sapete qual era il motto che il barone de Coubertin ha riattivato per le moderne Olimpiadi, prendendolo dall'antichità. È il motto del Cizius, cioè più veloce, Alcius più alto e Forcius insomma, più forte, più possente. Cizius, Alcius, Forcius era un motto giocoso di per sé, era un motto appunto per le Olimpiadi, che erano certo anche competitive, ma erano in qualche modo un gioco. Oggi queste tre parole potrebbero essere assunte bene come quintessenza della nostra civiltà e della competizione della nostra civiltà. Sforzatevi di essere più veloci, di arrivare più in alto e di essere più forti. Questo è un po' il messaggio cardine che oggi ci viene dato. Io vi propongo il lentius, profundius e suavius, cioè di capovolgere ognuno di questi termini, più lenti invece che più veloci, più in profondità invece che più in alto e più dolcemente o più suavemente invece che più forte, con più energia, con più muscoli, con più, insomma, più roboanti. E credo che da questo punto di vista ci sia oggi una domanda appunto proprio di un cambiamento di civiltà che probabilmente non sa vincere, con questo motto non si vince nessuna battaglia frontale, però forse si ha il fiato più lungo. Grazie.
Ecco, a Daniele Lugli, che ringrazio per aver accolto il mio invito, spetta il compito, invero non facile, di restituirci in 15 minuti la biografia intellettuale di Alex Langer. A te, Daniele, il microfono.
Beh, io ho accettato un compito, almeno per me, impossibile, ma non resisto a un invito evocativo di Langer. Anche riascoltare la sua voce e queste sue parole, quante volte le ho ascoltate e riproposte, è un'emozione che si rinnova. Per un suo profilo inviterei tutti a leggere Minima Personalia, un breve scritto in cui si racconta bene, si trova facilmente in rete. Dall'infanzia, è nato nel 1946, agli anni 80, ricorda le radici familiari e sud tirolesi, il rapporto con la Chiesa, la formazione, il 68, l'impegno politico, la conversione ecologica, la non violenza, il dialogo plurietnico nelle sue montagne e nei luoghi di più aspro conflitto. Invito a leggere tutto il possibile di Langer. Questo eviterà l'insulsa domanda di cosa sia attuale in quanto ci ha lasciato. Piuttosto ci si chiederà quanto attuali siamo noi nei suoi confronti, capaci cioè di dialogo con il suo pensiero ed impegnati a tradurre concretamente le indicazioni che condividiamo. Un suo scritto sul ponte è il mio primo contatto con lui, è il 1967. Mi piace pensare che questa collaborazione con Enrico e Sagnoletti abbia ispirato il mensile di Brücke, il ponte, da lui promosso lo stesso anno. L'articolo mi dice del Sud Tirolo, che frequento e amo fin dal tempo di guerra, da piccolissimo, molto più di quanto avessi mai capito fino ad allora. Eppure mi sono sforzato. Il 1961, prima di essere l'anno della marcia Perugia-Assisi, è per me quello della notte dei fuochi, degli attentati dinamitardi, della frattura profonda tra italiani e tedeschi, che già vivono in un apartheid che sembra naturale. Diverse le lingue, diverse le scuole, diverse le chiese, diversi i lavori, diversa la cucina. Lo scritto di quel sapiente più giovane di me mi colpisce. Chiedo di lui a Pietro Pin. Ricorda un contatto preso forse a proposito dell'obiezione. Anche Alberto Labate mi dice qualcosa di una frequentazione, mi pare, all'Isolotto. Avrei potuto incontrarlo in quegli anni, che mi portano anche a Firenze e dintorni nell'impegno per una legge che riconosca l'obiezione di coscienza e quindi a fugaci contatti con Balducci e La Pira, non con Don Lorenzo Milani. Una nostra piccola manifestazione per riconoscimento dell'obiezione provoca però la stizzita reazione dei cappellani militari e la splendida lettera «L'obbedienza non è più una virtù». Queste persone sono per Alex particolarmente importanti nella permanenza fiorentina dal 64 al 67. Qualche volta si rammaricherà di non aver accolto l'invito di Lorenzo Milani di lasciare gli studi per fare il maestro. Maestro lo è stato e lo è per molti. Non il saggio che ti indica come meglio adattarti alla realtà, ma il profeta che ne intravede una diversa, altra e migliore e ti aiuta a cercarla. Ci sfioriamo dunque senza incontrarci. Nel 68 si laurea in giurisprudenza a Firenze e aggiunge una laurea in sociologia a Trento nel 72. Fa l'insegnante e milita in lotta continua. Fa pure il militare, proletario in divisa nel 72. E proprio nell'anno in cui, sia pure al termine, viene riconosciuta con legge l'obiezione di coscienza. Nel 66 esco dal Partito Socialista che si unifica con il Partito Socialdemocratico. Di lì a poco sarò nel PSUP. Con molta attenzione a gruppi e movimenti che stanno a sinistra. Manifesto, potere operaio, lotta continua. Sarà questo un ulteriore motivo di contatto, almeno con gli scritti di Langer, su lotta continua che a un certo punto anche dirige. Dal 68 al 75 farò anche l'assessore, prima a Codigoria e poi a Ferrara, mentre lo scioglimento del PSUP mi porta al DUP, a Democrazia Proletaria, fino alle elezioni del 79 al cartello elettorale di Nuova Sinistra Unita. Così affine il mio modesto impegno partitico. lo dico, si capirà il perché. Il relativo successo di Noi e Linke, nuova sinistra, promossa da Langer, non mi fa però sperare una politica di profondo rinnovamento a partire dai nuovi movimenti. Ho però più occasioni in quel periodo di apprezzare il ruolo particolare di Langer. Una conferma del suo valore mi viene singolarmente dal giudizio di mia zia, che abita in Sud Tirolo, a San Michele Appiano. L'adesione di mia zia a un partito è molto lontana, il Partito d'Azione. Per due soli esponenti, Bolzanini, mi dice la sua considerazione, Lidia Menapace e Alex Langer. L'obiezione di questi al censimento etnico nell'81 mi pare allora molto importante, gli costerà allora e poi. Anche per questo continuo a seguire il percorso e rintracciare la continuità e l'evoluzione di un impegno straordinario. Intanto posso leggere i suoi interventi pur in sua azione non violenta. Il mio contatto col movimento non è mai cessato. I suoi interventi sono ora pubblicati in Alexander Langer, Fare la pace, scritto in sua azione non violenta, 1984-1995, a cura di Mao Valpiana. Però non... Ed è Mao a tenermi aggiornato sulla multiforme e complessa attività di Langer. Dopo Noi e Linke è eletto in Consiglio regionale 1983, lista alternativa per l'Alto Sud Tirolo, Das Andere Sud Tirol, e 1988 Grüne Alternative Liste, Liste Verde Alternativa. Questa denominazione ci dice del ruolo preminente assunto da Langer nel collegare e promuovere realtà locali, attenti ai temi ambientali, con le presentazioni anche di liste verdi a queste collegate. I Verdi entrano in Parlamento, Camera e Senato nel 1987, l'anno dopo Chernobyl. Nel 1989 Alex è eletto al Parlamento europeo. Grazie a lui sappiamo come potrebbe essere un rappresentante del popolo europeo. Da subito la sua azione è volta a un'Europa unita, ponte capace di superare ogni confine, di ogni tipo, nel continente e di promuovere diritti e unità anche oltre, a partire dal Mediterraneo. È bello ritrovarsi assieme nell'autunno del 91 a Brescia, elezioni amministrative, per sostenere la candidatura di un amico, attivo nel Movimento Internazionale della Riconciliazione e nel Movimento Non Violento. All'incontro elettorale io dico cose irrilevanti che considero divertenti per invitare al voto. Alex collega la vicenda di Brescia a un quadro più complesso, dilatato all'Europa e non solo. Da poco si è conclusa una manifestazione a Sarajevo, una catena umana dalla Chiesa Cattolica a quella ortodossa, alla moschea, alla sinagoga. Passo la giornata con lui. Mi dice molto dell'Albania, che ha visitato per conto il Parlamento europeo e dei contatti presi, più ancora della situazione dei Balcani, da Belgrado a Pristina, me ne ricorderò anni dopo. Mi dice come lo imbarassino i privilegi di parlamentare europeo, i contributi che so far avere alla Casa della Pace e della Non Violenza, che a Brescia e a Verona sono state realizzate, forse attenuano questa sensazione. Apprendo cose sul suo ritmo di lavoro che non ha soste. Io gli dico dei nostri mancati incontri, di Sarajevo nel 68, di amicizie e passioni comuni. Ci lasciamo con l'idea di mantenere il contatto. Non ci sarà più. Per me una conseguenza però c'è. L'incontro con Langer ha influito nell'accettazione della candidatura come indipendente nelle liste dei Verdi nelle elezioni del 92. Si tengono in aprile, che si conferma il mese più crudele. Nel settembre del 92, con la collaborazione del Movimento Non Violento, Langer promuove il Verona Forum per la pace e la riconciliazione nei territori dell'ex Jugoslavia. Un parlamento di pace, con esponenti dall'Istria al Kosovo, che avanzano proposte comuni per la soluzione dei conflitti. Si susseguono le sessioni. Due a Verona, una a Vienna, una a Parigi e una conclusiva nel novembre 94 a Tuzla. La guerra e il dopoguerra sarebbero stati meno crudeli se questa voce comune fosse stata ascoltata. Langer è riconfermato nel 94 al Parlamento europeo ancora La sua attività era una sosta. Sapeva essere spiazzante, come la lettera aperta su Cuore nel giugno del 94, mentre il PDS cerca un sostituto ad Occhetto. Voglio quel posto a Botteghe Oscure. Sentiva la necessità di cambiamenti profondi che non ci sono stati. Avrebbero fatto bene a metterlo alla prova. Nella primavera del 95 si candida sindaco di Bolzano, ma è escluso per l'obiezione al censimento etnico. Notizie aggiornate di lui, delle sue iniziative e riflessioni, continuano a venirmi da Valpiana. La sua proposta di un corpo civile di pace europeo non trova attuazione, ma se l'Europa vuole contribuire alla pace e non alla guerra, la strada resta quella.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Prima del decalogo, prima del dono del tentativo di decalogo per una convivenza interetnica, che suggerisco a tutti quanti di leggere, ha scritto: gli immigrati, che rappresentano la diretta sporgenza ed ingerenza del sud e dell'est nel nostro mondo, sono oggi anche il primo banco di prova di tutti i nostri discorsi sulla cooperazione equa e solidale e sul risarcimento, e possono diventare un importante ponte tra la nostra società e le loro comunità di provenienza. Sull'economia che uccide scrive cose che merito anche oggi attenzione. Il legame tra Europa e Mediterraneo è ben presente anche nelle sue ultime riflessioni. Ho pensato a lui rappresentando i difensori civici italiani nella stazione des Ombudsman della Mediterranea, alla quale partecipano Ombudsman, difensori civici, di una trentina di paesi del Mediterraneo, appunto. Impulso e ispirazione mi ha dato l'Anger in tutta l'attività che ho svolto, piccola, come difensore civico della mia regione, specialmente quando mi sono occupato, con qualche lode e nessun seguito concreto, delle condizioni di Rom e Sinti. Mi sono sentito un po' ponte anch'io nei rapporti tra cittadini e amministrazione pubblica. Sul mio ponte si transita in entrambe le direzioni e sono contento di poter contribuire a far circolare idee e persone, scriveva. Lui era un ponte e i ponti sapeva ripararli, costruirli e pure usarli in modo creativo. Nell'autunno del 1980 Langer con alcuni compagni al ponte Talver a Bolzano ferma i passanti e chiede: italiano o tedesco? Secondo risposta li fa passare da una parte o dall'altra del ponte, che unisce e separa il centro storico tedesco e la parte di nuova costruzione italiana. I ponti sono fatti per essere attraversati. Dobbiamo essere capaci di essere ponti quando ci viene richiesto e riconoscerli dove sono, per improbabili che appaiano. Anche a Ferrara gli abbiamo dedicato un ponte, una passerella per ciclisti e pedoni, è stato detto, che porta al grande parco che appena oltre le mura giunge fino al Po. Generoso costruttore di ponti per noi, lui non ne ha bisogno, saltava i fossi per la lunga. Straordinario esempio di leggerezza, come Cavalcanti nella lezione di Calvino. Se volessi scegliere un simbolo augurale per l'affacciarsi al nuovo millennio, sceglierei questo, l'agile salto improvviso del poeta filosofo che si solleva sulla pesantezza del mondo dimostrando che la sua gravità contiene il segreto della leggerezza, mentre quella che molti credono essere la vitalità dei tempi, rumorosa, aggressiva, scalpitante e rombante, appartiene al regno della morte, come un cimitero di automobili arrugginite. Nel salto, Alex, non abbiamo saputo né sappiamo seguirlo, ma neppure proseguire in ciò che era giusto, come ci ha raccomandato nel suo concetto. Il segreto del ponte l'ha detto ancora Italo Calvino. Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? Chiede Kublai Khan. Il ponte non è sostenuto da questo o quella pietra, risponde Marco, ma dalla linea dell'arco che esse formano. Kublai Khan rimase silenzioso riflettendo, poi aggiunse: perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco che mi importa. Polo risponde: senza pietra non c'è arco. La linea dell'arco la rintracciamo quando ci riusciamo a fatica, consapevoli pure che la linea non basta. Ci vogliono pietre capaci di tradurla nella realtà, di renderla effettiva e percorribile. Queste pietre siamo noi, con le nostre istituzioni, le nostre relazioni. E anche qui, con l'attenzione al dettaglio, nella sua qualità analitica, c'è d'aiuto Alex, ma c'è tanto da lavorare. A me commuove un verso di una sua poesia, scritta in partenza per Gerusalemme, in mente Marco. E intanto i topi lasciati a se stessi troveranno da mangiare? So perché. Penso a Silvano Balboni, morto a 26 anni, nel 48, che in tempo di guerra aveva in tasca bucce di patate per topi affamati privi di carta non aria. È un giovane che ha portato l'ispirazione non violenta nell'antifascismo, nella resistenza, nell'impegno politico, nella costruzione della democrazia. Per questo il suo ricordo mi affiora spontaneo pensando ad Alex. L'approccio alla politica ispirato alla non violenza non è semplice. Ci ha speso la vita Alex Langer, così bravo a parlare ai giovani di diversa formazione e provenienza. Langer, ovvero la teoria e la pratica della convivenza con la natura e con i più diversi, lontani, ostili anche. Vuol dire anche conciliare quello che per Weber è inconciliabile, l'etica dei principi e l'etica della responsabilità. La prima farebbe riferimento a principi assoluti, la seconda sarebbe attenta alle conseguenze. Due attitudini alla politica che sarebbero dunque inconciliabili, la prima forse neppure considerabile politica. Invece è una necessità se si vuole conservare la speranza di un progresso umano. Il suo commiato, prima di togliersi la vita a 49 anni, è straziante, anche se si conclude con l'esortazione nei nostri confronti. I pesi mi sono diventati davvero insostenibili, non ce la faccio più. Vi prego di perdonarmi tutti, anche per questa mia dipartita. Un grazie a coloro che mi hanno aiutato ad andare avanti. Non rimane da parte mia alcuna amarezza nei confronti di coloro che hanno aggravato i miei problemi. Venite a me voi che siete stanchi ed oberati. Anche nell'accettare questo invito mi manca la forza. Così me ne vado, più disperato che mai. Non siate tristi, continuate in ciò che era giusto. Avrebbe potuto dire, lo diciamo noi per lui, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede, come Paolo scrive al prediletto Timoteo.
Yeah. Depression is a lost town. Me, depression is a lost town. Me, depression is a lost town. Me, last child, last child, last child, last child, I've. Over land, over land, over land, over land. Damaged is the last time. Me, damaged is the last time. Me, damaged is the last time. Me, let's chain, let's land, let's chain. Let's change the land. Let's change the land.
La musica di Melissa Lavo, una vecchia conoscenza ormai di Voci dalle Dolomiti, da qualche anno vi propongo questa artista canadese che compone musiche che variano dal blues al folk con la caratteristica di avere ingredienti linguistici differenti, l'inglese, il francese e il creolo haitiano. La cantante è pubblicata da un'etichetta francese, la No Format, e spesso è in tour in Francia per l'appunto, come anche in questo periodo, e noi abbiamo tratto questa sua canzone e anche quelle che vi proporrò più avanti dal freemusicarchive.org, che rilascia musiche secondo licenze libere del tipo Creative Commons, le stesse che utilizziamo per Voci dalle Dolomiti, la trasmissione settimanale di Radio Cooperativa che arriva per l'appunto dall'area alpina dolomitica, dal Bellunese, ogni settimana dal 2011, il martedì dalle 17.30 alle 19, per proporvi approfondimenti, notizie, analisi riguardanti questo territorio alpino. E in chiusura, per l'appunto, vi darò alcune notizie, alcune informazioni degli ultimi giorni riguardanti varie tematiche di rilievo locale, ma che si agganciano al quadro generale nazionale e, fra le altre cose, alla questione dell'immigrazione e al famoso decreto Salvini. Ora invece vi sto proponendo, così come farò la prossima settimana, un ricordo della grande figura di intellettuale, di politico, di attivista, ecologista, pacifista, nel solco e nel segno della giustizia, Alexander Langer, sudtirolese, quindi anche lui figlio delle Alpi. Alexander Langer, che ci lasciò nel 1995, stiamo ascoltando grazie all'archivio di Radio Radicale, che a sua volta rilascia i materiali con licenze libere Creative Commons, la registrazione di un incontro organizzato a Ferrara dall'università, al quale hanno partecipato il professore di diritto costituzionale dello stesso Ateneo, Andrea Pugiotto, l'amico di Alexander Langer, Marco Boato, veneziano ma trentino di adozione, già parlamentare e tuttora impegnato in politica con i Verdi, e poi abbiamo anche ascoltato la voce di Daniele Lugli, presidente emerito del Movimento Non Violento, e del presidente del Movimento Non Violento, il veronese Mao Valpiana, figura storica e direttore di Azione Non Violenta. Proseguiamo dunque Voci dalle Dolomiti ascoltando un'altra parte di questo incontro dedicato ad Alex Langer. Vi ricordo che la nostra rubrica ha una pagina Facebook, Voci dalle Dolomiti per l'appunto, attraverso la quale mi potete anche contattare, altrimenti potete scrivere all'email radio@bellunopop.it, bellunopop.it che è anche il sito web dove trovate i podcast, quindi la versione digitale di tutte le trasmissioni andate in onda, che sono disponibili peraltro anche al sito radiocooperativa.org.
Allora, secondo me Alex Langer è stato tante cose. Un dialogo su di lui può rivelarsi dispersivo se non si trova una chiave narrativa capace di tenere insieme la ricchezza multiforme della sua esperienza. Ecco perché nella conversazione con Marco Boato ho pensato di servirmi di una metafora, quella dei quattro elementi basici naturali: terra, aria, acqua e fuoco. Mi sembra una metafora pertinente perché ciascuno di essi, come vedremo, riassume in senso figurato allegorico parti essenziali della sua bibliografia. La terra, innanzitutto, terra nel senso di terra d'origine, di patria, Heimat, che per Alex Langer è il suo Sud Tirolo, con il quale non ha mai cessato di coltivare un solido legame. In tutta la sua vita Langer si è confrontato con la questione sudtirolese e i problemi posti dalla sua autonomia. Per la sua prima delle due lauree in giurisprudenza, Firenze, conseguita a pieni voti nel 68, svolge una tesi in diritto costituzionale sotto la guida di Paolo Barile sul tema dell'autonomia provinciale di Bolzano nel quadro dell'autonomia regionale del Trentino Alto Adige. Per tre volte, nel 78, nell'83 e nell'88, sarà consigliere provinciale di Bolzano, si candiderà nel 93, come ricordava Daniele, a sindaco della città. Ed è dai problemi della sua terra che Alex sviluppa una sensibilità tutta particolare ai problemi delle minoranze, siano esse etniche, linguistiche, religiose, nazionali. Ed è sempre qui che mette a fuoco un metodo di azione politica che nasce nella realtà sudtirolese, ma che poi Alex Langer espande, trasfonde in tutti i luoghi di crisi con i quali si è misurato. Lo racconta in un testo del 94, Tentativo di decalogo per la convivenza interetnica. È una pratica semplice ma potente che io banalmente riassumo così: costruire nuclei di persone appartenenti a diversi gruppi etnici contrapposti, persone disposte ad approfondire la conoscenza reciproca fino al coraggio di accettare anche l'accusa di essere dei traditori. Perché, come dice Langer, chi usa tale appellativo traditore probabilmente non si è mai sforzato di raggiungere una vera convivenza. Ecco allora la mia prima domanda, una è trina, ma sei cattolico, quindi posso giocare sulla Trinità, che rivolgo a Marco Boato. Nell'essenziale, cos'era allora la questione sudtirolese? Cosa significava in quel contesto agire contro la rigida separazione etnico-linguistica a favore di una convivenza interetnica? E infine, se secondo te questo metodo di Langer può essere utile oggi per contenere le pulsioni sovraniste e nazionaliste che ci circondano?
Grazie. Grazie al professor Andrea Puggiotto. Permettetemi prima di rispondere di dire due parole in quanto ospite. Ringrazio il professor Puggiotto dell'invito, che mi ha anticipato già dall'ottobre scorso, come lui ha detto. Ringrazio il vice sindaco Maisto, che da quello che ho capito segue tutte queste iniziative, che ha un incarico molto importante alla cultura, alla toponomastica e alla pace. E ringrazio anche Radio Radicale, che come sempre è un servizio pubblico e che credo metterà nel suo sito anche questo incontro come gli altri, e ringrazio questa bellissima libreria, il Libraccio, che ci ospita. Finiti i ringraziamenti, che per me però sono doverosi, perché sono venuto molto volentieri a questo incontro, che credo sia il 51esimo che faccio su Alex Langer solo negli ultimi 2 anni, da quando ho pubblicato questo libro, Alexander Lange, il costruttore di ponti, ne avevo fatto a decine dopo la sua morte in tutta Italia, e sono venuto qui con molto interesse, con molto piacere, perché questo incontro si colloca in una serie di incontri di particolare significato, di cui ha già parlato il vice sindaco poco fa. Mi fa piacere che il prossimo sia su Marco Pannella, che il precedente sia stato su Basaglia, due persone che ho conosciuto molto bene personalmente, come ho conosciuto Pasolini, come ho conosciuto e sono stato collega in Parlamento di Leonardo Sciascia. Ed è la prima volta però che mi accade non di avere un'introduzione e poi parlare a ruota libera da parte mia della figura di Alexander Lange, ma di essere un po' sotto esame da un professore di diritto costituzionale che ha studiato moltissimo i testi miei e altrui e i testi di Alexander Lange. Credo che sia giusto citare questa bellissima antologia Alexander Lange, il viaggiatore leggero. Questa per me è la prima edizione, ma in questa libreria è esposta l'ultima edizione ripubblicata un paio d'anni fa da Sellerio di Palermo. Ecco, detto tutto questo, arrivo alla domanda. E la questione su Tirolese. Allora, come è già stato ricordato, ringrazio anche Daniele Lugli per la sua nota biografica così intensa e anche commovente. Alex Langer ha le radici della sua vita personale, familiare, storica, culturale nell'Alto Adige, su Tirol. Lui nacque il 22 febbraio del 46. Aveva un paio d'anni meno di me, io sono del 44, a Sterzing, Vipiteno, da padre ebreo austriaco viennese, quindi Langer non è un cognome sudtirolese, ma è un cognome viennese, padre ebreo che per fortuna insieme alla madre cattolica, padre medico, madre farmacista, hanno potuto partorire come primo figlio, poi ne sono arrivati altri due, Alexander Lange, perché si è salvato dall'olocausto. Qui ho fatto una passeggiata poco fa nel ghetto e c'è questo elenco impressionante e non esaustivo degli ebrei trucidati, qui ebrei ferraresi, no, c'è un elenco di oltre 90, ma poi si dice che sono stati più di 150 insieme agli altri oltre 8.000 ebrei italiani sterminati. E anche il padre sarebbe stato sterminato se degli italiani di Firenze non lo avessero nascosto durante la persecuzione anti-ebraica. E da qui nasce il grande legame anche psicologico, spirituale, culturale che Alex ha avuto da un certo momento in poi con Firenze, perché è la città straordinaria in generale, ma ancor più straordinaria in quegli anni 60, a cui lui comunque ha dovuto, lui e la sua famiglia, la sopravvivenza di suo padre. L'educazione che il padre ebreo e la madre cattolica, ma cattolica potrei dire non bigotta, non clericale, gli hanno dato è stata un'educazione molto libera, da vari punti di vista, prima di tutto dal punto di vista linguistico, perché lui comunque di madrelingua tedesca, in Sud Tirolo, viene messo dai suoi genitori in un asilo italiano. E erano pochissimi gli italiani allora, in genere erano i figli dei militari, dei funzionari, eccetera, in una cittadina come Sterzing. E poi fa la scuola elementare invece in madrelingua tedesca, per cui diventa rapidamente, perfettamente bilingue, e non bilingue in modo dialettale, ma bilingue nel Hochdeutsch e un italiano perfetto. Infatti Alex aveva nella sua vita ha parlato e scritto in un italiano straordinariamente ricco e perfetto, fra virgolette. Per inciso, Langer non ha fatto mai il politico di professione. Langer era insegnante di storia e filosofia nelle scuole superiori. A un certo punto gli fu impedito, a causa delle gabbie etniche, del censimento etnico, di insegnare nel suo Sudtirolo, dove ha insegnato sia a Merano che a Bolzano, e quindi ha dovuto andare a insegnare a Roma. Era un giornalista professionista, quindi fece il praticantato, eccetera, e l'esame e così via, ed era un traduttore non solo di libri, ha tradotto la lettera a una professoressa poco dopo la sua uscita insieme a Marianne Andre, una ebrea austro-boema, che ancora oggi viene rieditata nella traduzione di Alex e di Marianne Andre da Wagenbach, grande editore di Berlino, ma era anche un traduttore simultaneo. Non so se qualcuno di voi se ne intende di traduzioni simultanee, è difficilissimo. Se tu vai a un convegno, il traduttore simultaneo ti traduce mentre tu parli. E lui era non solo traduttore per scritto, ma un traduttore simultaneo. Queste erano le sue tre professioni. Lui non è mai stato un politico di professione, pur avendo avuto una lunga poi esperienza politico-istituzionale, sia nel Consiglio provinciale e regionale di Bolzano e del Trentino Alto Adige, sia per due mandati nel Parlamento europeo. Forse fra di voi qui c'è qualcuno che nell'89 e nel 94 lo ha votato, perché lui è stato eletto nel nord-est, che comprende anche l'Emilia Romagna, oltre al Veneto, il Friuli, Trentino e il Trentino Alto Adige. La questione sul tirolese, no? Il professor Pugiotto mi ha raccomandato di non fare risposte troppo lunghe e cerco di farlo. Per lui è stata fondamentale fin dall'inizio, perché lui è cresciuto in un Sudtirolo profondamente spaccato, profondamente diviso. Adesso siamo nel centenario della Prima Guerra Mondiale. Una cosa è Trieste e Trento, che sono erano città dell'impero asburgico ma di cultura italiana. Una cosa era il Sudtirolo, che era all'epoca oltre il 90% tedesco e che non aveva niente a che fare obiettivamente con l'Italia. Quindi in Sudtirolo c'è stato in quei decenni, anni 40, anni 50, saluto Barbara Diolaiti che vedo lì in fondo, negli anni 60, era spaccato dalla contrapposizione etnico-linguistica e anche politica fra, virgolette, italiani, cioè cittadini italiani di madrelingua italiana, e, virgolette, tedeschi, nel senso di cittadini italiani, dopo il 1918-19, di madrelingua tedesca. Ancora oggi in Sudtirolo, per intendere i tedeschi della Germania, e per distinguerli si dice i germanici, perché i tedeschi in Sudtirolo sono i cittadini italiani di madrelingua tedesca. Lui vive questa contrapposizione etnico-linguistica fin da bambino, e fin da ragazzo comincia a porsi il problema, a 15-16 anni, di come superare questo muro etnico-linguistico che in quel periodo era estremamente radicato in Sudtirolo e che poi, dalla fine degli anni 50, tutti gli anni 60, una parte degli anni 70 e una parte anche all'inizio degli anni 80, diede luogo al cosiddetto terrorismo sudtirolese, che fu una vicenda molto drammatica, in alcuni casi tragica, e anche allora, come nel terrorismo italiano, a un certo punto con delle complicità di carattere istituzionale, una sorta di anticipazione della strategia della tensione. E che cosa fa? Già da subito, a 15-16 anni, comincia a costruire dei gruppi, e tu hai parlato di questo, tu ne hai parlato in relazione a un testo dell'ultimo anno della sua vita, tentativo di decalogo sulla convivenza interetnica, che ho avuto io l'onore di pubblicare per la prima volta nel 1994, richiesto da Alex Langer nella rivista Arcobaleno che facevamo a Trento. Ma parlo del Langer quindicenne e sedicenne, che comincia a creare gruppi misti di italiani e di tedeschi. Voi dite, una cosa normale? Assolutamente non normale. Gli italiani stavano con gli italiani nelle scuole italiane, negli oratori italiani, nelle chiese italiane, nei giardini italiani, e i tedeschi viceversa, in parallelo. Le scuole avevano orari diversificati perché i ragazzi italiani e tedeschi, anche nell'ora di ricreazione, non potessero parlarsi fra di loro. Questa ce lo siamo dimenticati, ma questo era il Sudtirolo di allora. E lui comincia a far dialogare i suoi coetanei fra di loro, comincia a fare una bella rivista, la primissima della, una rivistina, non è che aveva 15 anni, che si chiamava Offenes Wort, che vuol dire parola aperta, e cominciò a parlare in modo aperto ai suoi coetanei di allora, sia italiani che tedeschi. Cominciò a scrivere su una rivista che si chiamava BZ 59, che era una rivista di studenti italiani, e lui chiese di scrivere in quella rivista sia in italiano, parlando agli studenti italiani, raccomandandogli di imparare a conoscere la storia del Sudtirolo tedesco, e in tedesco, rivolgendosi ai suoi coetanei tedeschi, più o meno coetanei, dicendogli: dovete però capire anche le ragioni degli italiani. Cioè ha cominciato a costruire ponti.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
A Radio Cooperativa, la rubrica settimanale del martedì, Voci dalle Dolomiti. Siamo arrivati all'appuntamento del 2 ottobre 2018 e questa settimana vi sto proponendo un incontro che si è svolto nella primavera scorsa a Ferrara per iniziativa dell'università, dedicato alla figura di Alex Langer. Quella che stiamo ascoltando ora è la voce di Marco Boato.
Ecco Mauro Valpiano, benvenuto. Vieni che c'è una sedia qui davanti riservata per te. Vieni avanti. Mauro Valpiano è il direttore di Azione Non Violenta, è stato anche lui un grande amico di Alexander Langer, e oltre che un successore di Daniele Lugli nella presidenza del Movimento Non Violento. E lui viene da Verona, per questo è arrivato un po' in ritardo. Questa è stata la questione sudtirolese allora. Dopodiché Alex ha continuato a costruire questo discorso sulla convivenza interetnica che lo ha accompagnato per tutta la vita in tutto il mondo, ma a partire dalle sue radici sudtirolesi. Ha cominciato a scrivere già un po' più adulto, 17, 18, 19 anni, in una rivista intitolata Du Brick, il ponte. Vedete che la metafora del ponte, io ho chiamato questo libro Costruttore di ponti perché è la metafora che accompagna tutta la sua vita. Daniele ha ricordato questa frase che addirittura io ho messo nel frontespizio, bellissima, che Alex ha scritto in una sua autobiografia richiestagli da Belfagor: sul mio ponte si transita in entrambe le direzioni e sono contento di poter contribuire a far circolare idee e persone. Cioè lui stesso si è fatto ponte, e non a caso nel libro che avevo fatto 10 anni prima, Le parole del commiato, ho messo il ponte di Mostar, che fra l'altro poi fu abbattuto e poi ricostruito, ma questa è una foto del ponte di Mostar, che lui soffrì molto questa vicenda bosniaca, tragicamente, ma fu abbattuto proprio perché era il ponte fra le due diverse comunità di Mostar. L'ultima cosa che voglio dire a riguardo è che, come è stato già ricordato, Alex a Firenze, che è stata una città importantissima dal 64 al 68 nella sua vita, perché lì ha avuto come docente e come luminare Giorgio La Pira, ha avuto come docente Paolo Barile, un costituzionalista, un collega di Puggiotto, che, col quale si è laureato sull'autonomia sudtirolese, sullo statuto di autonomia, il primo statuto di autonomia, siamo nel 68, il secondo è del 72, e ha avuto una collaborazione, Daniele l'ha ricordato, già nel 67, il 67 aveva 21 anni, con la rivista Il Ponte, fondata da Piero Calamandrei e diretta allora da Enzo Enrique Sagnoletti, la rivista in cui scrivevano luminari della cultura, del diritto, della letteratura, in cui Enrique Sagnoletti fece scrivere questo giovane studente di 21 anni. e poi questa vicenda su tirolese lo ha accompagnato per tutta la vita, sia pure con mille altri interessi di cui parleremo fra poco, ma avendo sempre presente come spezzare, come abbattere i muri, come rompere le barriere, come mettere in discussione il cosiddetto proporzio, la proporzionale etnica che era troppo rigida, come affrontare il problema della toponomastica bilingue e trilingue, che ancora oggi, 2018, non è risolta in Alto Adige. Se posso dire, scusami, magari poi accorcio le altre risposte, ma questa fa proprio parte delle radici di... Nel 91-92 Alex, io, mia moglie tedesca, tedesca della Germania, e sua moglie fiorentina Valeria, siamo andati nelle Dolomiti e volevamo scalare, fra virgolette, una ferrata non difficile, una montagna che qualcuno di voi forse conosce, vicino alle Cinque Torri, a Verau, fra il Passo Falzarego e Cortina d'Ampezzo. La moglie di Alex non se l'è sentita, mia moglie l'ha accompagnata ad andare al Nuvolau, dove era più semplice salire, e Alex e io abbiamo fatto questa salita, una ferrata non difficile, e la discesa, poi abbiamo ricomposto i nuclei familiari. Bene, quella scalatina, diciamo, sulla Verau, siamo arrivati in cima, poi siamo scesi, è stato tutto un dialogo fra me e lui, fra lui e me, sulla toponomastica. E le cose che mi disse allora sull'importanza della toponomastica bilingue e trilingue, perché è fondamentale anche per le ragioni che ha detto il vice sindaco Maestro, la toponomastica è fondamentale, figuratevi in una terra trilingue, adesso non è più solo trilingue, ci sono tanti nuovi cittadini anche in Sud Tirolo, quanto era importante. Bene, parlavamo anche facendo una ferrata per scalare, fra virgolette, non era molto impegnativa, la montagna della Verau. Purtroppo, e concludo con questo, la risposta a questa domanda, poi magari accorcerò qualche altra risposta, Alex in quegli anni, parliamo degli anni 70-80, cioè quando ha cominciato anche a entrare in consiglio provinciale, la prima volta provinciale e regionale in Trentino Alto Adige, le cose coincidono, sono organi legislativi, sono due province autonome, come sapete, ha cominciato a essere considerato un autonomy feind, cioè un nemico dell'autonomia. Ma Alex non era un nemico dell'autonomia, tant'è vero che ha fatto la tesi di laurea con Paolo Barile sull'autonomia su tirolese, ma voleva un'autonomia diversa, più dialogica, più legata alla convivenza, che superasse le barriere linguistiche, etniche, giuridiche e così via. E soprattutto, da un certo momento in poi, anno 1981, anno chiave, si battesse contro le gabbie etniche, le schedature etniche. Voi non sapete che cos'è, Andrea lo sa, ovviamente, con una norma di attuazione che è di rango subcostituzionale, come dite voi giuristi, nel 76 fu introdotto l'obbligo della schedatura linguistica nominativa nel censimento. Ora, il censimento è per sua natura anonimo, e invece in Alto Adige dall'81 il censimento è diventato nominativo e tu dovevi dichiararti o italiano o tedesco o ladino. Se eri figlio di misti lingue lo dovevi scegliere lo stesso, se eri magari un cittadino, che so io, britannico naturalizzato su tirolese, dovevi dire se eri italiano, tedesco o ladino, e tutto poi dipendeva da questa schedatura etnica. Lui, che era di madrelingua tedesca, che sapeva perfettamente l'italiano e poi l'inglese, il francese e anche altre lingue, si rifiutò, ha fatto l'obiettore di coscienza etnico, e con lui alcune migliaia di persone, fra cui il grande scalatore Reinhold Messner, che è stato legatissimo alla figura, alla persona oltre che alla figura di Alexander Lang. A lui, su tirolese, nato a Vipiteno, eletto 3 volte in consiglio provinciale e 2 volte al Parlamento europeo, è stato impedito di insegnare nella sua terra. È stato impedito, non nel 93, ma nel 95, a 2 mesi dalla sua morte volontaria, di candidarsi a sindaco di Bolzano, fra l'altro non con una lista politica, con una lista civica che si chiamava, non a caso, cittadini barra bürger, bürger in tedesco vuol dire cittadini, cioè una lista bilingue, anche questa. Non ha potuto farlo. Lui, residente in quel caso a Bolzano, nato a Vipiteno e via elencando, che ho già detto, non ha potuto candidarsi al sindaco di Bolzano perché era obiettore di coscienza al censimento etnico. L'ultimissima battuta, perché anche questo è Langer, quando lui è entrato in consiglio provinciale, dove ci sono le cuffie di Bolzano e in quello regionale, non a Trento, ci sono le cuffie, chi parla in tedesco viene tradotto in italiano, i documenti sono tutti bilingue, eccetera, eccetera, lui ha cominciato ad alternare nello stesso discorso, un po' di tedesco e un po' di italiano, e poi più avanti ha imparato anche il ladino che non conosceva all'inizio. Il ladino è quello che si parla in Val Badia, in Val Gardena e in Val di Fassa. Ma su Tirolo sono tre lingue ufficiali, italiano, tedesco e ladino. La cosa fece scandalo. Urlarono alla presidenza del Consiglio dicendo che bisognava impedire a Langer di parlare sia tedesco che italiano. O parlava tedesco o parlava italiano, ma non poteva. Ma lui, come tu hai ricordato, voleva essere un traditore e non un transfuga, perché guardate che la parola traditore è forte, ma lui diceva che bisogna essere traditori della compattezza etnica, ma non transfughi, perché se tu fai il transfuga ti dicono, beh, se n'è andato, abbiamo perso un ostacolo nella nostra rigidità. Lui dice, tu devi, rimanendo quello che sei, non abbandonando la tua storia, la tua cultura, la tua identità, tradire la compattezza etnica. E questo poi l'ha fatto in Bosnia, Sarajevo, in Croazia, in Kosovo, in Albania, eccetera, eccetera, in Israele, in Palestina, a Cipro, dove c'è la divisione ancora oggi e così via. Poi per tutta la vita questo l'ha portato avanti. L'ultima frase che dico riguarda questo bellissimo testo che Andrea Pugliotto ha fatto bene a ricordare, questo tentativo di decalogo, guardate la delicatezza, tentativo, e ancora oggi è un testo stupendo e non è un tentativo, di decalogo sulla convivenza interetnica. L'ottavo capitolo, l'ottavo punto di questo decalogo laico si intitola, spero di ricordarmelo bene a memoria, il titolo, solo il titolo, ma è già la fotografia di Langer per tutta la vita, dell'importanza di mediatori. Già questo la dice lunga, che non era un integralista, non era un fondamentalista, dell'importanza di mediatori, di costruttori di ponti, costruttore di ponti, di saltatori di muri e di esploratori di frontiera. Mediatore, costruttore di ponte, saltatore di muri, dove c'erano i muri, e quelli fisici a volte si abbattono, ma quelli mentali è difficile abbatterli nella testa della gente, e di esploratore di frontiera, cioè chi evidentemente non accetta i confini e attraversa i confini, a volte anche il rischio della propria vita. Ecco, questo Alexander Langer, nelle sue radici sudtirolesi, a partire, non ad arrivare, a partire dalla questione sudtirolese, poi è stato per tutta la vita.
So it would not fall apart. Everlasting,
You never did me solid, you never did me good. As factors I regalia, only did me wrong with Ella. Ella, Ella, I was trying to move on the moon.
Move On, sempre dell'artista canadese Melissa Lavaux, che ci accompagna questa settimana a Voci dalle Dolomiti qui sulle frequenze di Radio Cooperativa. Musica rilasciata con licenze libere Creative Commons, come quelle che utilizziamo per il podcast di questa trasmissione settimanale. Fin qui abbiamo ascoltato la prima parte del convegno svoltosi la primavera scorsa a Ferrara per iniziativa dell'università, dedicato alla figura del grande intellettuale e politico sudtirolese Alexander Langer, che fu anche europarlamentare dei Verdi e che purtroppo nell'estate del 1995 decise di togliersi la vita. La prossima settimana, se lo vorrete, sempre qui a Voci dalle Dolomiti, il martedì dalle 17.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa, potrete ascoltare la seconda parte di questo incontro che ci ha proposto le voci di persone che con Alexander Langer hanno condiviso un lungo cammino anche di impegno politico. Ora in questa ultima parte, negli ultimi 10 minuti di trasmissione, vi propongo invece alcuni approfondimenti, alcune notizie riguardanti i fatti recenti della zona bellunese che si agganciano però al quadro politico nazionale e internazionale. E cominciamo parlando di nuovo di idroelettrico, una questione sulla quale trovate molti materiali, molti approfondimenti nei podcast della nostra trasmissione. Ne riparliamo perché abbiamo ricevuto un comunicato di alcune associazioni bellunesi che commentano il nuovo quadro normativo che si va delineando e che forse riesce a iniziare a invertire la rotta dopo anni di assalti ai corsi d'acqua sulle montagne e quindi anche sulle Dolomiti, assalti al territorio che sono stati al centro di denunce e anche di iniziative in sede giudiziaria promosse da varie associazioni ambientalistiche e non solo. Ecco il comunicato che abbiamo ricevuto e che è firmato dalle associazioni Cipra Italia, Mountain Wilderness, Libera Nomi e Numeri contro le Mafie, Presidio Cadore, Eco Istituto del Veneto Alex Langer, Comitato per Altre Strade Carnia Cadore e Gruppo Promotore del Parco del Cadore. Il comunicato recita: si eliminano gli incentivi al mini idroelettrico che distrugge gli ultimi torrenti naturali, produce poca energia e rischia di far pagare multe salate ai cittadini italiani per la violazione della direttiva acque. Dopo anni di incentivi ingiustificati, sovradimensionati e dannosi, in palese violazione della normativa, il decreto cerca di limitare i danni di una pessima gestione e non deve essere peggiorato per fare dei favori a qualche lobby. La bozza di decreto che incentiva le rinnovabili non deve essere peggiorata. Finalmente i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico tengono conto della normativa europea a tutela delle acque e accolgono le istanze dei territori che da anni denunciano una gestione dissennata degli incentivi pubblici nel mini idroelettrico, per lo più a vantaggio dei privati. La bozza di decreto non va dunque cambiata in peggio perché diversamente i cittadini italiani rischiano di pagare due volte per gli incentivi, appunto, e in futuro per una procedura di infrazione comunitaria, visto che in moltissimi casi è dimostrato che il mini idroelettrico rovina ambienti fluviali di grande pregio. La bozza di decreto, finalmente, riserva l'incentivazione solo agli impianti che utilizzano acque già incanalate e sfruttate per altri usi, e elimina per i corsi d'acqua naturali ogni forma di incentivazione. Semmai deve essere migliorata la bozza risolvendo alcuni punti ancora critici evidenziati nelle osservazioni al decreto sottoscritte da numerose associazioni. A sottolinearlo, continua il comunicato, è l'Associazione Nazionale Free Rivers Italia, che riunisce decine di gruppi, associazioni, comitati, cittadini attivi sulle Alpi e sugli Appennini per difendere gli ultimi tratti liberi dei nostri corsi d'acqua. Free Rivers risponde così alle dichiarazioni mistificanti, continua il comunicato, di Asso Idroelettrica, che dimostra evidentemente di sopravvivere solo grazie agli incentivi e senza difficilmente avrebbe un futuro. Da anni gli incentivi statali pagati in bolletta dai cittadini nella componente A3 sostengono la realizzazione di impianti idroelettrici che di mini hanno solo il nome e sono tutt'altro che sostenibili e contribuiscono ben poco alla produzione di energia rinnovabile. Oltre al danno, dunque, la beffa. Basta leggere il rapporto del gestore servizi energetici, il GSE, per comprendere quanto poco strategiche siano queste opere. In Italia oggi sono in esercizio oltre 3.000 centrali mini idroelettriche, cioè con potenza inferiore a un megawatt. Tutte insieme forniscono appena il 6% di energia da fonte idraulica e danno dunque un contributo trascurabile al totale del fabbisogno energetico nazionale, mentre 303 grandi impianti idroelettrici con oltre 10 MW installati concentrano l'82% della potenza idroelettrica totale. Sempre secondo il gestore, da diversi anni la quantità di energia prodotta da forza idraulica è stabile. Allo stesso tempo, negli ultimi 9 anni, sono entrate in funzione circa 2.000 centrali in più, tutte di piccole dimensioni. Il comunicato continua, si fanno nuovi impianti e si produce meno energia. Il paradosso del mini idroelettrico è che non tiene conto neppure degli effetti del cambiamento climatico sul ciclo idrologico, con portate dei fiumi sempre più scarse e imprevedibili, ciò a dimostrazione di quanto poco interessi dell'ambiente a chi fa profitti con l'acqua. Oggi non c'è più spazio per altri impianti sui nostri fiumi e tantomeno con manufatti che aumentano il rischio idrogeologico e non lo diminuiscono affatto. Sarebbe davvero poco lungimirante per lo Stato italiano incorrere in una costosissima procedura di infrazione europea per cedere alle pressioni delle imprese riunite in Asso Idroelettrica, continua il comunicato che conclude: va pure ricordato il grande danno che le centraline provocano al primo settore dell'economia montana, il turismo. Il comunicato è firmato da Giovanna Ceiner, che è presidente di Italia Nostra, sezione di Belluno, e sottoscrivono appunto, oltre a Italia Nostra, Cipra Italia, Mountain Wilderness, Libera, Eco Istituto del Veneto Alexander Langer, Comitato per altre strade Carnia Cadore e gruppo promotore del Parco del Cadore. E per finire, rimanendo allacciati alle dinamiche tra ciò che accade a livello centrale e i territori, voglio darvi notizia delle reazioni del Comune di Belluno per quanto riguarda la questione immigrazione, accoglienza umanitaria, asilo politico, in particolare dopo le iniziative del ministro Salvini, soprattutto il cosiddetto decreto Salvini. Il decreto Salvini sull'immigrazione non renderà l'Italia un paese più sicuro, ma al contrario rischia di gettare in mano alla delinquenza organizzata migliaia di persone. Questo il commento del sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, che prosegue: è un provvedimento, il decreto Salvini, calato sul territorio da chi sta seduto dietro un banco o a una scrivania a Roma. E per una decisione di pancia scarica così le future emergenze sociali sui sindaci e sui suoi cittadini. Jacopo Massaro ribadisce dunque la bocciatura al decreto Salvini in materia di immigrazione e di sicurezza. Ci sono aspetti di questo decreto che rischiano di alimentare le tensioni sociali, dice ancora Massaro, come l'eliminazione dell'accoglienza diffusa a favore invece delle grandi concentrazioni, i famosi grandi casermoni, la riduzione delle politiche di integrazione, la riforma del sistema SPRAR che escluderà dal sistema dei progetti di integrazione i richiedenti in attesa di permesso di soggiorno, il salto delle quote di riparto e della clausola di salvaguardia. Tutto questo, continua il sindaco di Belluno Massaro, farà sì che, anziché sviluppare i progetti di integrazione che nelle realtà come Belluno hanno portato negli anni buoni risultati, i migranti saranno trattati come persone totalmente estranee alla nostra società, senza possibilità di conoscere la cultura, la lingua, di cercare un lavoro. Dunque, il loro destino, vista l'impossibilità dei rimpatri, sarà quello di andare a rinfoltire le fila della delinquenza organizzata. In altre parole, il sindaco di Belluno Jacopo Massaro, così come molti altri, sottolinea come in realtà le politiche della Lega e di questo governo in materia di immigrazione, ma anche di accoglienza umanitaria e di asilo, sostanzialmente creeranno, costruiranno a tavolino i cosiddetti clandestini e a tavolino si rifletteranno poi nella realtà, nella vita concreta, spingendo le persone per la disperazione a cercare in qualche modo di sbarcare il lunario. Il sistema Belluno ha funzionato, sottolinea ancora il sindaco Jacopo Massaro, riferendosi all'esperienza di accoglienza, di ospitalità diffusa che questo territorio ha messo a disposizione per i richiedenti asilo. Ha funzionato questo sistema grazie agli sforzi delle istituzioni e delle realtà che si occupano dei richiedenti asilo. I nostri progetti di insegnamento della lingua, della cucina, dell'orientamento civico, l'obiettivo è di avvicinare gli stranieri al lavoro e di rendere attiva la loro vita nella città, tutto questo viene ora annientato da un decreto che porterà il caos nella gestione dei migranti. Un'altra decisione calata dall'alto, da un ministro e da un partito che non si confronta con i territori e con chi li coordina, a partire dai sindaci. Un partito che prende provvedimenti d'impeto senza riflettere sui riflessi, anche a breve termine, che questi avranno sul paese e sulla cittadinanza. Così conclude Jacopo Massaro il suo intervento critico molto duro nei riguardi delle politiche del governo in materia di immigrazione, in particolare dunque del decreto Salvini. E con questo Abbiamo concluso per oggi Voci dalle Dolomiti per questo 2 ottobre 2018 qui a Radio Cooperativa. Ci risentiremo, se lo vorrete, martedì prossimo sempre alle 17.30. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie e buona serata.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee.
Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
So far, watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee. Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee.
You might as well get used to this. Step to us part here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee. Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee. Stars, psychically in tune to thee. Stars, we already are, you and me, psychically in tune to thee. Stars.